una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare, un buon risveglio. Oggi è domenica 30 agosto, domenica di rientro, insomma, non so per chi di voi era via. Sicuramente domenica in cui si ricomincia, quantomeno per me. Staremo insieme un'ora e 30 circa con un po' di novità di musica classica. Dico specificatamente novità di musica classica perché non ci sono molti eventi da segnalare questa settimana che viene, concerti, ovviamente i festival sono già finiti, ma le stagioni istituzionali, diciamo cittadine, sono ancora di là da venire, quindi è il momento migliore secondo me per recuperare su un po' di titoli che sono usciti quest'estate o in questi giorni o comunque nell'ultimo periodo. Come sempre, se avete domande o richieste, io le richieste che mi avete fatto un mese fa ovviamente non le posso esaudire, quindi facciamo che ricominciamo da oggi a prendere richieste, poi come sempre da una settimana all'altra, e 331-621-4013, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre, sono sempre felice di leggervi e cerco il più possibile di esaudire le vostre richieste. Il primo disco che ascoltiamo è un disco uscito per Harmonia Mundi proprio qualche giorno fa, si intitola La Traversière, Air et Songe. Sono repertorio francese di non solo grandi autori ma anche grandi costruttori di flauti, come per esempio la famiglia Hotteterre, di cui di Jacques Martin Hotteterre stiamo ascoltando il preludio in re maggiore. Lei è al suo debutto con un recital per flauto, per traversiere, diciamo, Gabriel Rubio. Thank you. Jacques Martin Hotteterre, detto il romano, perché aveva probabilmente, per distinguerlo dai suoi, gli altri componenti della famiglia Hotteterre, famiglia di musicisti ma anche di costruttori di strumenti a fiato, lui il romano, perché era stato a Roma alla corte di Francesco Maria Ruspoli alla fine del 600. Questo è un preludio in re maggiore dal suo volume pubblicato nel 1719, L'Arge Preludie sur la Flûte Traversière, e alla una copia di un flauto Hotteterre è Gabriel Rubio, un flauto traverso accompagnato da Luca Schneider alla viola da gamba, Tibor Rossell alla tiorba, e Cécile Chartrain al cembalo. Il disco è uscito appunto per Armonia Mundi in questi giorni, è il debutto di Gabriel Rubio in disco. Lei insomma ha già una carriera abbastanza avviata per quanto giovane, e nel disco poi appunto si racconta un po' anche la scelta di mettere in luce quelli che sono un po' i nomi, diciamo, classici di chi studia soprattutto flauto diritto o il traversiere come era una volta, tra cui appunto Hotteterre, ma anche Bonmartier, Michel Blavet, Philidor, ma anche appunto poi dare un senso a quella che era il tipo di sonorità per questo strumento, insomma, per quanto possiamo più o meno avvicinarci all'epoca. E quindi abbiamo iniziato subito con una novità Armonia Mundi e proseguiamo con un'altra novità Armonia Mundi. Questa è parte di una serie, si titola Amore e Furia, Beethoven in His Day, ed è il modo con cui Rico Nofri e la Münchner Kammer Orchestra, quindi orchestra con almeno quantomeno in parte prassi storicamente informata, nel tentativo di ricostruire quello che era il contesto sonoro di Beethoven, in particolare quegli autori che Beethoven sappiamo stimava moltissimo e che di fatto costituivano sicuramente musica che veniva eseguita magari insieme a qualche movimento delle sue sinfonie nuove all'epoca. Sapete, un tipico concerto di fine Settecento, prima dell'Ottocento, era un grosso pasticcio di singoli movimenti, poi un'aria, poi si faceva magari un brano per ensemble e poi ancora un movimento di sinfonia. Non esisteva come oggi l'idea che si facesse un pezzo per intero, poi la pausa, poi un altro pezzo. Si titola Beethoven and the Italians, quindi sono Beethoven e i compositori italiani da lui stimati e soprattutto che hanno vissuto nello stesso, come dire, sostrato urbano, quantomeno in parte, di Beethoven. Parliamo di Cherubini, Rossini e Spontini, ma nel disco ci sono anche la sinfonia numero 5, 6 e 7 di Beethoven, ognuna di queste incastonate da un brano di o Cherubini o Spontini o Rossini. Devo dire, l'associazione che viene fatta qui nel disco, e la voglio ascoltare con voi, è quella tra la sesta, la pastorale di Beethoven, e l'Ouverture de Guglielmo Tell di Rossini, un po' perché nella Ouverture de Guglielmo Tell c'è il celeberrimo Ranz de Vanche, quindi insomma il classico suono segnale che ricorda la Svizzera e le Alpi svizzere da sempre. Dall'altro perché poi in realtà qui viene aggiunta una prima mondiale, una prima registrazione mondiale, cioè niente meno che il finale, ben 30 secondi, di finale alternativo della pastorale di Beethoven, che evidentemente non era mai stata incisa prima. Ne parliamo fra poco, ma la ascoltiamo proprio in coda a quella che è la famosissima, questa sì, Ouverture da Guglielmo Tell di Rossini. Thank you. Ecco, nel disco, alla fine della, insomma, della grande marcia che conclude l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, viene proprio giusta apposta queste quattro battute, credo, non penso siano di più, della Sesta Sinfonia di Beethoven, che sono presenti nell'autografo, quello conservato alla Beethoven House di Bonn, ma che poi Beethoven aveva cancellato, riscritto, ripensato, poi forse tenuto, ma alla fine cancellato dal copista. Insomma, non sono mai state eseguite, e qui si è scelto per la prima volta in assoluto di farle ascoltare. Ora, se siano veramente necessarie, francamente non lo so, anche perché sono veramente battute, tutto sommato, come avete potuto sentire, abbastanza poco in linea con quello che potrebbe essere una riscoperta musicologica che abbia senso incidere. Quindi francamente non lo so, mi è sembrata una scelta un po' curiosa, ma indubbiamente il disco in realtà poi è interessante, soprattutto per il repertorio che viene scelto, appunto i compositori italiani intorno a Beethoven, tra cui ovviamente anche Gioachino Rossini, ma anche per il modo con cui Rico Nofri e la Münchener Kammer Orchestra hanno l'approccio, soprattutto, che hanno a questo repertorio, per cui sia con uno strumentale pensato come insomma, a imitazione e copia di strumenti musicali autentici, tra virgolette, ma anche con una prassi esecutiva più o meno storicamente informata, alla fine poi questi brani sembrano suonare quasi come nuovi, no? Anche l'ouverture di Guglielmo Tell, per quanto lo conosciamo ormai tutti a memoria, sia per scelte interpretative, sia proprio per scelte, insomma, per risultato sonoro, era stato veramente anche per me come riascoltarla. Alcuni dettagli, devo dire, non li avevo mai notati. Quindi questo è un disco che vi consiglio di cercare sulle varie piattaforme di streaming, Beethoven and the Italians, parte della serie Amore e Furia, Beethoven in His Day, per Armonia Mundi con Enrico Nofri e la Münchener Kammer Orchestra. Il prossimo disco, che questo è uscito veramente in questi giorni, è invece abbastanza atteso, perché è il nuovo disco per Deutsche Grammophon pubblicato dal pianista canadese Bruce Liu. Insomma, lo abbiamo conosciuto soprattutto a partire dal 2021, quando ha vinto il concorso Chopin, e da allora per Deutsche Grammophon ha inciso diversi dischi, quasi tutti a tema. In particolare quello proprio appena uscito in questi giorni è ancora più a tema degli altri. Si intitola Lunaris, è un bellissimo titolo, in copertina Bruce Liu che guarda fuori camera pensieroso, di fatto è dedicato alla luna. Non credo sia perché, insomma, per l'eclissi, ma perché Bruce Liu racconta nell'intervista all'interno del booklet come sia sempre rimasto particolarmente affascinato dal concetto e dal mondo della notte, dell'immaginazione, la trascendenza. E quindi ha costruito un programma che va più o meno letteralmente a toccare quelli che sono appunto temi notturni o comunque temi che abbiano a che fare con la luna. Alcune scelte le potete immaginare, sono abbastanza ovvie, no? Dal Chiaro di Luna di Beethoven a Debussy, però c'è spazio anche per Mon Pou, Ligeti, Reinaldo Hahn. Il brano che però secondo me mette più al centro quella che è una delle caratteristiche insomma, che hanno portato Bruce Liu ad essere uno dei pianisti più interessanti della sua generazione è il suo assoluto controllo di tutte le voci, no? Perché è capace di far emergere una voce interna anche nelle, insomma, nelle sue mani come pochi altri pianisti, e in particolare nella quarta sonata di Alexander Scriabin, quella in fa diesis minore, opera 30, qui si sente veramente tutta la perizia di Bruce Liu. Thank you. Movimento, l'attacco, diciamo, della sonata opera 109, la numero 30 in mi maggiore di Beethoven. Lei è Mitsuko Uchida, insomma, una delle pianiste più famose in generale della vecchia guardia dei grandi nomi del pianoforte degli ultimi 30-40 anni. Mitsuko Uchida nel 2005 aveva già inciso le ultime sonate di Beethoven, diciamo l'opera 109, 110, 111 per Philips. È uscita però invece in queste settimane per Decca la registrazione live da Suntory Hall, quindi da Tokyo, di Mitsuko Uchida, proprio delle ultime sonate di Beethoven. Quindi si aggiunge a un catalogo già molto vasto, quello delle ultime sonate di Beethoven, che perché sono sempre state considerate tre sonate nella loro complessità e anche nella loro sperimentazione, comunque un corpus unitario, per cui stanno abbastanza bene, come dire, tutte e tre in un recital o in disco. E questo disco di fatto è entrambe le cose. E in questo però è anche un modo per Mitsuko Uchida di mettere in luce quelle che sono sempre state le sue grandi peculiarità. Da un lato un suono sgranatissimo, pulitissimo, una grande tecnica, ma soprattutto appunto una musicalità che se già nel 2005 insomma si sentiva, qui la porta anche a esplorare tempi non del tutto scontati, qualche rubato in più, qualche fraseggio un po' più libero. Devo dire, si capisce che è una registrazione dal vivo, non tutto è come dire, nei passaggi pulitissimo, però è Mitsuko Uchida al suo meglio dal punto di vista, come dire, intellettuale, ed è un grandissimo disco. Le tre sonate di Beethoven, opera 109, 110, 111, live da Suntory Hall, Mitsuko Uchida per Decca, cercatelo. Altro disco, torniamo sempre in casa Armonia Mundi, oggi va così perché di fatto in queste settimane ne abbiamo accumulati tanti e Armonia Mundi ha un catalogo che ormai è diventato gigantesco e quindi vale sempre la pena ascoltare qualcosa che viene da quella casa discografica. Si intitola L'Enigme Saint-Colombe, loro sono La Rêveuse, cioè Florence Bolton e Benjamin Perrault. L'Enigma Saint-Colombe perché di fatto il disco ruota intorno alla figura di Monsieur de Saint-Colombe, il gambista, il suonatore di viola da gamba, che ha un po' dato, come dire, il via a una lunga tradizione, soprattutto in Francia, di repertorio per viola da gamba, sia solista sia in concert, in ensemble. Ma l'enigma perché in effetti non sappiamo assolutamente niente di Monsieur de Saint-Colombe. Viene nominato dai suoi allievi più famosi, sappiamo che era stato l'insegnante di Marie Marais, ma anche altri, insomma viene addirittura definito in vita l'Orfeo della viola da gamba, però di fatto non sappiamo né dove è nato, né quando sia morto, né come si chiamasse, sappiamo solamente il nome Monsieur de Saint-Colombe, e fino ad oggi ancora nessun musicologo è riuscito a, come dire, craccare il codice dell'enigma Saint-Colombe. Neanche il film che peraltro dà come dire, il là a tutte le aperture di musica classica in cui ci sono io, perché la marcia per la cerimonia dei turchi che ascoltate tutte le volte alle 7 del mattino della domenica quando ci sono io, di Lully è una delle tracce della colonna sonora di Tous les matins du monde, il film di Alain Corneau che racconta proprio le vicende di Monsieur de Saint-Colombe, un po' romanzate ovviamente, lì si mette più in evidenza l'aspetto un po' burbero, molto individualista di Monsieur de Saint-Colombe, ma noi sappiamo in realtà che lui appunto, oltre ad essere un grande insegnante, era anche un grandissimo esecutore, soprattutto con le sue due figlie con cui faceva questi concerti in Francia all'epoca. Il disco appunto con l'ensemble La Rêveuse esplora sia un po' del repertorio, quello che abbiamo trovato insomma negli anni di manoscritti di Monsieur de Saint-Colombe. Nessuno di questi autografi, sono tutte copie, quindi che aggiunge ulteriore mistero alla sua figura, ma c'è anche spazio per poi Louis Couperin, Jean Rousseau, uno dei suoi allievi, Nicolas Hotman, Jean-Nicolas Geoffroy, insomma, Pierre Méliton, sono tutti più o meno autori tra fine 600 e 1700 che in qualche modo hanno un debito nei confronti del magistero di Monsieur de Saint-Colombe. Io ascolterei con voi una traccia bellissima, cioè la Ciaccona, dal suo concert intitolato L'Avignon, è uno dei manoscritti conservati alla BNF di Parigi se non sbaglio, con dei concerti a due viole non so dirvi altro se non un buon ascolto. È un ascolto molto, come tutte le cose di Saint-Colombe e poi anche di Marie Marais, molto meditativo, in un certo senso però anche molto nostalgico, e io l'ho trovato assolutamente brillante. Thank you. Florence Bolton alla viola da gamba, Benjamin Perrot alla tiorba, Emily Audouin e Andrea Lino al resto del continuo. Loro sono l'ensemble La Rêveuse e il disco si intitola L'Enigma Saint-Colombe, dedicato proprio alla figura di Monsieur de Saint-Colombe, di cui abbiamo ascoltato questo ostinato, questa ciaccona su un tetracordo discendente che si ripete in continuazione, no? Le quattro note del basso che si ripetono e sono un po' un grande classico del repertorio barocco. Concert L'Avignon è il nome del concerto da cui abbiamo ascoltato questa ciaccona. Vi consiglio, è un disco come molti dei dischi dedicati a questo meraviglioso strumento che è la viola da gamba. Un viaggio veramente affascinante in un mondo che oggi abbiamo un po' perso dal punto di vista proprio del paesaggio sonoro, ma è benissimo reso dall'ensemble La Rêveuse. Rimaniamo in casa Armonia Mundi, rimaniamo nell'ambito di ensemble che come dire, operano su strumenti, fatto di copie di strumenti d'epoca e che soprattutto suonano con un orecchio alla prassi storicamente informata, perché anche un altro disco che fa parte di una collana dedicata a Bruckner, in questo caso, è uscito con Pablo Heras Casado alla guida di Anima Eterna Brugge. Di fatto Anima Eterna Brugge è l'ensemble che a Bruges da tanti anni ormai propone ogni anno un lavoro su una fonte originale, insomma su una fonte considerata importante all'origine di un brano. Infatti il sottotitolo di Anima Eterna è Orchestra at the Source, orchestra alla fonte, perché per lavorare, per cercare di ricreare di nuovo appunto un suono, per quanto sia possibile farlo, adesso non lo so, ma insomma facciamo finta che si possa ricreare un suono del passato. Quindi anche un autore come Bruckner, che associamo al grande suonone delle orchestre tardoromantiche, invece fatto con le corde di budello e con appunto i timpani, con un timbro molto più secco di quanto non possano fare quelli moderni, assume proporzioni completamente diverse. Ecco, questa uscita è dedicata alla terza sinfonia di Bruckner, la cosiddetta sinfonia Wagner. Bruckner la scrive nel 73, ma la rivede tante volte, soprattutto nel 77 e nel 1891, che sono le versioni che tendenzialmente si eseguono oggi. Ma la primissima versione del 73, insomma, Bruckner la dedica a Wagner perché gli aveva spedito la sua seconda e terza sinfonia. Una volta si faceva così, si spedivano, e in realtà già il giorno dopo Wagner va a fare visita e Bruckner gli chiede qual è la sua scelta definitiva tra la seconda e la terza birra, ma la leggenda vuole che avessero bevuto così tanta birra insieme che Bruckner si era dimenticato poi alla fine cosa gli avesse detto Wagner, se preferiva la seconda o la terza. Così gli scrive un bigliettino, una lettera con scritto soltanto Sinfonia in Re minore, quella dove la tromba introduce il tema principale, e Wagner risponde sì, buona fortuna. Quindi da allora Wagner chiamava Bruckner di trompette, Bruckner la tromba, e poi sono rimasti amici, così si dice. E nella dedica, ovviamente, Bruckner dedica a l'inarrivabile signore famoso in tutto il mondo, maestro di musica e poesia, cioè Wagner, la sua terza sinfonia. Nel disco per Armonia Mundi, Pablo Heras Casado e Anima Eterna eseguono la prima versione, quindi quella del 73, della terza sinfonia di Bruckner, con anche appunto un approccio da prassi storicamente informata. Ho scelto lo scherzo perché è il movimento anche, come dire, più adeguato per un ascolto radiofonico, dura circa 6 minuti, ed anche perché forse è quello più adeguato proprio a quel tipo di contesto sonoro, fonico, creato da un ensemble come Anima Eterna. Thank you. terza sinfonia di Bruckner, la sinfonia dedicata, la sinfonia Wagner, insomma, dedicata a Wagner, con Anima Eterna, Brugge e Pablo Heras Casado, il disco appena uscito per Harmonia Mundi, con la versione originale del 1873, quella che poi in realtà Bruckner avrebbe rielaborato, ma appunto con un suono che è un po' più, come dire, crudo, se vogliamo, che viene proprio dall'uso di strumenti secondo la prassi storicamente informata di fine 800, quindi non è che abbiano preso degli archi barocchi, però insomma, comunque chiaramente ne esce un'esecuzione molto meno, se vogliamo, monumentale, come invece si può fare con delle orchestre moderne di centinaia di strumentisti. L'ultimo ascolto prima della pubblicità è un'altra novità, questa volta per l'etichetta Alia Vox, cioè l'etichetta legata a Jordi Savall e il suo ensemble del Concert des Nations. Anche Savall è un altro di quei direttori e musicisti che negli anni hanno cercato di riesplorare un repertorio che si è sempre eseguito con strumenti moderni, del repertorio romantico, anche tardo romantico, però appunto con un ensemble che è specializzato in musica antica. In questo caso il nuovo disco è dedicato all'oratorio profano di Schumann, Das Paradisum di Iperi, il paradiso e l'Aperi, una storia ipersimbolista molto strana. Spesso oggi in tempi moderni la si mette anche in scena proprio come se fosse un'opera, l'hanno fatto all'Opera di Amburgo recentemente. È appunto un oratorio un po' folle anche musicalmente, richiede molto soprattutto al soprano, e devo dire in questa registrazione di Savall funziona benissimo. Lei è Lina Johnson, che interpreta appunto la parte di Perry, la accompagnano al Concert des Nations e Jordi Savall. E il coro finale, questo grande finale statico che chiude questo oratorio, è una delle parti sicuramente più riuscite in assoluto.
Yes.
Un altro nuovo disco, questa volta per la Naif, finisce il ciclo dedicato ai concerti per fagotto di Vivaldi, la sesta e ultima uscita, Sergio Azzolini qui con l'ensemble L'Onda Armonica. Questo è un concerto straordinario scritto da Vivaldi, si intitola, beh, o meglio, è stato attribuito il titolo La Notte, l'RV 501. Fantasmi, come l'altro concerto intitolato La Notte di Vivaldi, anche questo è costruito come cinque brevi movimenti dove parti, diciamo, più luminose sono inframmezzate da delle visioni, come appunto quelle dei fantasmi, molto più libere, molto più quasi, sembrano quasi improvvisate. E per uno strumento non consueto come il fagotto, qui devo dire Sergio Azzolini fa capire che non solo c'è tanto lavoro di virtuosismo proprio tecnico, ma anche di interpretazione nello scegliere, per esempio, di fare solo dei soffiati o di utilizzare l'ancia in un particolare modo. Non sappiamo bene perché Vivaldi abbia scritto tutto sommato così tanti concerti per fagotto, per uno strumento che di fatto all'epoca era usato quasi esclusivamente per realizzare il basso continuo o giusto, insomma, tutt'al più poco altro. E invece lui scrive, insomma, se non sbaglio, più di 30 concerti per fagotto, tant'è che appunto Sergio Azzolini ne ha potuto incidere 6 dischi diversi negli ultimi, penso, 15-20 anni. E questo appunto per la Naif, è appena uscita la sesta installazione dei concerti per fagotto di Vivaldi con L'Onda Armonica e Sergio Azzolini che la dirige, ma che è anche al fagotto. Un bellissimo disco, è ovviamente molto divertente da ascoltare, cioè, insomma, c'è tanto amore chiaramente per questo repertorio da parte di Sergio Azzolini. E insomma, perché no? Il fagotto è uno strumento talmente bizzarro, in un certo senso, se lo pensiamo come strumento per un concerto barocco che richiede tantissima agilità, insomma, il fagotto non è esattamente uno strumento particolarmente agile, tant'è che per quanto effettivamente fosse elencato tra gli strumenti insegnati o comunque suonati all'ospedale della Pietà dove c'era Vivaldi, però non è proprio certo che in realtà questi concerti fossero stati scritti per qualcuno dell'ospedale della Pietà. È più probabile che Vivaldi li abbia scritti per un grande concertista o comunque per un orchestrale di una certa rilevanza, magari che veniva dalle grandi corti di Weimar o di Praga. E, insomma, non lo sappiamo, la verità è, Cesare Fertonani nel booklet del disco lo spiega molto bene, però insomma, quello che sappiamo è che nel fondo Foà, conservato a Torino, ci sono decine di concerti per fagotto di cui siamo felicissimi di poter oggi ascoltare una versione con Sergio Azzolini come solista. Vi dicevo, l'unico appuntamento di questi giorni che vi voglio segnalare, perché appunto le stagioni stanno un po' riprendendo piede, è alla Scala, perché come sempre in settembre la Scala dedica alla sua accademia, l'Accademia del Teatro alla Scala, un allestimento, in questo caso la sorte è toccata all'Elisir d'Amore di Donizetti, una delle opere, diciamo, opere comiche, opere buffe, tra i più grandi piccoli capolavori, piccoli gioielli del teatro in musica. Era il 1832, sì, alla Canobbiana qui a Milano. Donizetti lo metteva in scena per la prima volta e fu un successo enorme e lo rimase praticamente quasi sempre. Alla Scala va in scena da sabato 5 settembre, quindi da sabato prossimo fino a mercoledì 16. È uno spettacolo pensato per poter essere poi in futuro declinato come spettacolo per ragazzi, quindi ha già una sua componente visiva legata, che possa essere, come dire, decodificata anche da un pubblico giovane. E l'allestimento è un'occasione per due debutti, cioè quello del messinese Marco Alibrando come direttore d'orchestra, che è il nuovo direttore del National Theater della Staatskapelle di Weimar, e alla regia di Maria Mauti, che approda alla Scala dopo un po' di esperienze come scrittrice e come regista di documentari. I solisti si alternano, vengono tutti ovviamente dai corsi dell'Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala. Dell'Elisir d'Amore esiste, insomma, non voglio dire di fatto, ma nel mio cuore una incisione che è, insomma, in assoluto probabilmente la genuinamente più completa, più, insomma, esaltante da ascoltare, per quanto alcuni dei suoi interpreti siano un po' caduti in disgrazia, in particolare James Levine, il direttore qui alla guida del Metropolitan Opera. Ma ci sono Luciano Pavarotti, che nonostante sia il 1990 ha ancora voce da vendere, Kathleen Battle, una vocina da soprano, proprio soprano di coloratura, ma presta, come dire, a Dina una freschezza e anche una sorta di nevroticità che funziona benissimo. E quindi per ascoltare queste due grandi voci come Kathleen Battle e Luciano Pavarotti, e ascolterei il bellissimo, insomma, grande duetto del secondo atto, che porta poi alla soluzione finale, quando, insomma, finalmente Adina fa capire un po' goffamente a Nemorino che tutto sommato anche lei è innamorata del giovane. James Levine alla guida di Metropolitan Opera, il disco era un disco Deutsche Grammophon, appunto, erano i primi anni 90. E vi ricordo, se avete richieste o domande, mi trovate, sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto ovviamente dell'apertura classica di Radio Popolare, al 331-62-14013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it.
Ora si spiega.
Matteo!
Che? Mi lasciate?
Io sì.
Null'altro a dirmi avete?
Null'altro.
Ebbene, tenete! Poiché non sono amato, voglio morir soldato. Poiché non sono amato, voglio morir soldato. Non avrei più pace se mi inganno il dottor, se mi inganno il dottor. Io voglio morir soldato, se mi inganno il dottor.
L'Elisir d'amore di Donizetti, qui nelle voci di Kathleen Battle e Luciano Pavarotti, con la Metropolitan Opera Orchestra diretta da James Levine, era un disco Deutsche Grammophon di più di 30 anni fa, ma alla Scala in questi giorni da sabato prossimo, da sabato 5 settembre e poi per diversi giorni fino a lunedì 14, anzi scusate, fino a mercoledì 16 settembre sarà possibile vederlo nell'allestimento dell'Accademia, nel Teatro alla Scala, una nuova produzione che poi dopo avrà una vita propria pensata proprio per un pubblico giovane, quindi possibilmente o per le scuole, insomma, o per comunque per quel tipo di circuito. Ma sarà interessante vedere appunto come se la caveranno sia i diplomati dell'Accademia, sia in generale i protagonisti di questo nuovo spettacolo scaligero. Torniamo alle novità in disco, torniamo dalle parti di Armonia Mundi, perché un altro disco uscito in queste settimane è dedicato a una delle grandi figure della musica americana, cioè Steve Reich, uno dei guru, direi, del minimalismo musicale. E qui Brad Lubman col suo ensemble Signal mette insieme, insomma, tre brani che effettivamente raccontano tre tappe diverse, soprattutto un po' agli antipodi della carriera di Steve Reich. Da una parte Music for 18 Musicians, cioè il brano che è considerato forse il capostipite della vera e propria svolta minimalista di Reich e degli altri compositori, insomma a lui vicini, quindi questa idea di utilizzare una o poche cellule musicali costantemente ripetute e leggermente variate o addirittura fuori fase, in modo tale da creare, come dire, una sorta di ipnosi sonore che a loro volta però hanno una propria drammaturgia. E oltre a Music for 18 Musicians, in questo nuovo disco per Armonia Mundi, Brad Lubman mette insieme Double Sextet, che è una composizione del 2007, scusate, e poi soprattutto il più recente Radio Rewrite, che Steve Reich compone dopo aver conosciuto Johnny Greenwood, il chitarrista dei Radiohead, al Festival Sacrum Profanum di Cracovia nel 2011. Greenwood stava suonando il suo Electric Counterpoint e insomma Reich intuisce che in un musicista come Johnny Greenwood c'è del potenziale per poter collaborare insieme. Di fatto in Radio Rewrite sono 5 brevi movimenti. Quello che succede è che Reich, un po' come i compositori fiamminghi del Rinascimento, prende le melodie di due canzoni, in particolare Everything in its Right Place dall'album Kid A e Jigsaw Falling into Place da In Rainbows, cioè due album dei Radiohead, e le utilizza come se fossero appunto di fatto cantus firmus di una composizione come Radio Rewrite, che però di fatto ha anche tanti altri aspetti legati soprattutto proprio al concetto di radio, di onde radio. Vi dicevo appunto, qui c'è l'ensemble Signal e Brad Lubman, ma c'è anche Paul Coleman come, diciamo, ingegnere del suono assistente. Mi piace che nel disco venga messo in particolare rilievo il fatto che ogni brano abbia il suo sound director o sound engineer, sono diversi per ognuno, e quindi anche questo è merito di un disco che, devo dire, per quanto ci sia già una sterminata mole di registrazioni di Steve Reich, in particolare di Music for 18 Musicians, però almeno poter ascoltare una nuova edizione di Radio Rewrite vale sicuramente la pena. Questo è il quinto movimento, fast, veloce, la composizione del 2015 di 2012, scusate, di Steve Reich. Radio Rewrite, il quinto movimento Fast di Steve Reich, il nuovo disco per Armonia Mundi con Brad Lubman alla guida dell'ensemble Signal. Non so quanti poi siano riusciti nella traccia a riconoscere, è un po' difficile, e il contorno melodico di due canzoni peraltro bellissime come Everything in its Right Place e Jigsaw Falling into Place dei Radiohead. Ma insomma, questa era di fatto più che l'intenzione, il gioco diciamo intellettuale dietro a Radio Rewrite di Steve Reich. L'ultimo brano che ascoltiamo, e con questo inizio intanto a salutarvi, è il disco che Decca ha fatto uscire dopo la prima esecuzione mondiale di un'opera, devo dire, importante anche dal punto di vista storico, cioè Marina di Umberto Giordano, un'opera per cui il giovane Giordano aveva mandato nel 1888 a Sonzogno per partecipare al concorso che poi sarebbe stato vinto da niente meno che Cavalleria Rusticana di Mascagni. Però fu comunque segnalata questa opera Marina come in generale valevole, insieme ad altre nove, di essere ricordata. E, ahimè, verrà dimenticata un po' perché Giordano stesso la riarrangia in un altro titolo che si chiama Malavita. Ma nel febbraio del 2026 al Dalverme è stata fatta una versione, diciamo, in forma semiscenica, quasi di concerto. Vincenzo Millettari alla guida dell'orchestra dei Pomeriggi Musicali e un cast che ha come due protagonisti di questa opera, che è, diciamo, già abbastanza protoverista, Eleonora Buratto e Freddy De Tommaso, qui in copertina con camicia aperta fino all'ombelico. L'opera è, devo dire, musicalmente molto affascinante, non è granguignolesca come un po' farà Giordano con Andrea Chenier, ma c'è tantissimo slancio melodico e, per esempio, in questa aria cantata da Eleonora Buratto o Qual selvaggia ebbrezza, insomma, si capisce anche che tipo di, poi, insomma, di musicista sarebbe stato il pugliese Umberto Giordano. Da Carlo Lanfossi è tutto, vi saluto, ci risentiamo in realtà settimana prossima, quindi state in ascolto sulle frequenze di Radio Popolare, lascio la linea Giornale Radio, come sempre, vivete felici.
L'anima turbata appare.